Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Ciao, sono Giada Arena e questo è Nuda e Cruda, un podcast sincero che oggi farà sentire un po' più vecchi del solito i miei ascoltatori millennial, perché ho scoperto dai dati che c'hanno anche alcuni zoomer e infatti oggi parliamo proprio di loro, o di voi, dipende se state ascoltando, con il mio ospite che è
Vincenzo Marino.
Ciao a tutti.
Parto con la bio, è il momento bio. Allora, Vincenzo è il content manager di Red Bull, già producer di Vice, già DJ Jack Russell e tante altre cose, ma oggi è qui in veste di fata madrina dei millennial in quanto autore di Zio, che è una newsletter fondamentale che aiuta i trentenni a capire la generazione Z, TikTok, Twitch, la morte dell'emoji che ride con le lacrime e altre meraviglie.
Esatto.
Ma l'emoji che ride con le lacrime c'ha un nome specifico o posso continuare a chiamarla così?
Allora, in inglese, facendo ricerca, ho visto che comunque viene definita laughing emoji, quindi niente di specifico. Io la definisco emoji che ride fino a piangere.
Ok.
Almeno, secondo me, piange dopo aver riso, non durante. Cioè, l'ho sempre interpretata così.
Ah, tipo sbalzo d'umore, un po' bipolare.
Sì.
Ah.
Esatto.
Piange pentita della risata antecedente.
Le lacrime di coccodrillo che ci dicevano da piccoli.
Detto ciò, io lancio la sigla. Sigla!
Nuda e cruda.
Allora, prima di iniziare ad analizzare questa generazione così vicina ma così lontana, diamo una definizione. Allora, chi sono i millennial e chi sono gli zoomer? Perché io leggevo su internet, ci sono varie filosofie a riguardo, ci sono delle date diverse, per esempio adesso qua mi sono segnata millennial 81-96 e zoomer 97-2012 e poi post 2012 diventa addirittura generazione alfa, ho scoperto.
Sì.
A te torna sta cosa qui?
Anagraficamente sì, è la cosa su cui stanno basando tutti gli articoli, tutte le ricerche e tutte le newsletter come la mia, proprio dovendo trovare un terreno comune su cui di cui parlare, su cui lavorare. Questo terreno comune è appunto questa divisione anagrafica che facevi. Però secondo me è più una questione sociale che anagrafica, perché io continuo a ripetere da un anno e mezzo inascoltata, come fosse una Cassandra, che la vera divisione non è tanto anagrafica quanto culturale, perché i giovani di oggi sono davvero diversi rispetto a noi, quanto noi forse eravamo un po' più simili a quelli che ci hanno preceduto. Perché? Perché noi siamo quelli che, come quelli prima di noi, hanno dovuto imparare a stare su internet, mentre quelli nuovi, gli zoomer, stanno su internet naturaliter, come direbbero durante le telecronache delle partite di calcio, i telecronisti che vogliono tirarsela. Perché? Perché ci sono cresciuti, perché anche solo, che ne so, uno degli delle sfumature della generazione Z che sto analizzando adesso è la sfera dell'amore, dell'affetto. Quel tipo di mondo per loro è già totalmente diverso rispetto al nostro. Perché? Perché hai mille modi in più o in meno di riuscire a interfacciarsi con le altre persone che magari ti possono piacere, con le quali vuoi installare qualcosa, che sono totalmente diversi dai nostri. Noi avevamo le cartine con vuoi metterti con me sì o no, loro hanno 45 piattaforme diverse per farlo, e questa cosa non può non influenzare il modo con cui ti rapporti con gli altri. Il nostro modo era ancora molto più legato a quello dei nostri dei nostri avi,
Sì.
tra mille virgolette. Quindi più che una discrepanza anagrafica, vedo più una discrepanza dal punto di vista proprio sociale, di consumi, eccetera, eccetera, che fa sì che newsletter come la mia, secondo me, possono essere in qualche modo utili, o comunque provano a definire quantomeno qualche fenomeno che può essere interessante sapere che esiste, non tanto per spiegarlo, però almeno sapere che c'è.
Senti, qua ti devo fare la domanda un po' personale, un po' introspettiva, perché no, non credo di conoscere la risposta, forse non te l'ho mai chiesto. Tu quando hai capito di essere diventato zio? Perché io sto affrontando in modo abbastanza doloroso questa presa di coscienza, però intanto poi
Sì.
ti racconto io, intanto vai.
Dal punto di vista banalmente della vita vera vissuta, per quanto si possa definire vita vissuta quella di quest'ultimo anno e mezzo, piccola nota di simpatia, è che fortunatamente o sfortunatamente mi trovo comunque molto spesso a parlare, a scrivermi, a collaborare con persone che sono molto più giovani di me. E la differenza la noti subito, per quanto tu possa essere aggiornato, per quanto tu possa sapere che no cap vuol dire quella cosa, per quanto tu possa ascoltare quella stessa musica in maniera ironica o meno, comunque la differenza la capisci sempre, la trovi sempre. E quindi ho pensato, boh, forse queste persone come me, saranno 10, saranno 10.000, magari hanno voglia di sapere cosa fanno queste persone più giovani di noi, che in qualche modo, ti ripeto, che io lo voglio o no, devo sentire con le quali devo confrontarmi quasi giornalmente. Quindi alla fine è un po' la realtà che mi ha fatto capire di essere effettivamente vecchio.
Eh sì, perché noi non abbiamo scampo che lavorando nel campo della comunicazione, dei
Sì.
social, siamo perennemente bombardati da questo memento
Esatto.
la lancetta inesorabile dell'orologio che procede.
La presa di coscienza del non essere più la generazione dei giovani è una cosa che automaticamente ti fa sentire un po' più vecchio. Che tristezza! L'ho detta troppo triste.
La vuoi dire più felice? La vuoi dire
No, no,
sorridendo?
va bene così.
Ehi, sono vecchio! Più o meno con la voce dei me contro te. Prima ho accennato al fatto che per me questa presa di coscienza è drammatica, infatti per me questa puntata qui del podcast è un po' una seduta di terapia al riguardo. Perché io ho iniziato a rendermi conto di questa discrepanza tra me e loro, questo generico loro, con TikTok.
Sì.
Parentesi, a me TikTok diverte molto, non ho un profilo pubblico, lo uso soltanto per lurkare, però mi diverte un sacco, sono capace di passarci delle ore e trovare comunque dei piccoli segnali virtuosi da questa generazione dopo di noi. Comunque ci sono tanti corpi non conformi, racconti di coming out, quindi a me non dispiace TikTok, però lì è ancora più evidente. Perché allora TikTok, come chiunque si sia finito almeno una volta sa, è tutto improntato su dei mini meme video, cioè comunque c'è quasi tutto un retrogusto ironico e secondo me niente racconta meglio una generazione, una cultura, un'epoca che l'ironia che la rappresenta. E l'ironia di TikTok è molto diversa dalla nostra, ma è diversa pure dai meme che noi conosciamo. Però ho iniziato a chiedermi, ma quando è che io sono diventata vecchia? Cioè, spiego meglio, questa cosa di TikTok è successa più o meno nel 2019, ho iniziato a esplorare TikTok, però stavo cercando di ricordare, io nel 2016 mi capitava di citare la Darpalo Gang dell'epoca, tipo Bibi, Bufu,
Certo,
Gang,
certo.
Compagnia
L'abbiamo
Bella.
fatto tutti,
L'abbiamo
certo.
fatto tutti, ho troppi contatti e quindi ho due iPhone, sembrando sì una lobotomizzata, perché comunque sembrava una lobotomizzata, però no una vecchia. Comunque,
Sì. Sì.
adesso se io mi metto a fare i check di TikTok, no? Generazione Z check, e cose qua.
Esatto.
Sembro veramente la regina del cringe. Se mi metto a dire scippare in una conversazione normale, se mi metto a dire no cap adesso in una conversazione con te, è cringe, è super cringe.
Sì.
E quindi sono diventata vecchia, lì ho capito che sono diventata vecchia.
È vero, poi su TikTok. Adesso vi do una nota di colore. Io non riesco più a analizzare molto bene TikTok, perché l'algoritmo di TikTok è ancora abbastanza insondabile. Nel senso, c'è un modo sicuramente per capirlo, ma non è così chiaro. Non funziona come l'algoritmo di altre piattaforme che siamo abituati a utilizzare. E quindi, mega premessa, stavo facendo una ricerca per una puntata di Zio, mi sono imbattuto in alcuni YouTuber che raccontavano di come loro sono entrati nel dark talk o qualcosa del genere, ossia c'è tutta una parte di TikTok un po' più strana, un po' più weird, e tu in questo dark talk, non mi ricordo se si chiamasse dark talk o qualcos'altro, comunque un TikTok un po' più strano.
Il rotten.com di noi millennial,
esatto,
su
esatto.
TikTok.
Esatto, devi continuare a soffermarti nel tuo scrolling su alcuni TikTok specifici, in modo tale che l'algoritmo capisca che a te piace quel tipo di contenuto. Quindi dopo un po', dopo mezz'ora, dopo un'ora, cominciano a apparire nel tuo, per te, ossia nella tua home, solo cose di quel tipo di contenuto. Questo perché? Perché io evidentemente non sono finito nel dark talk, sono finito in un Napoli talk, questo è perché non riesco più a capire TikTok, perché ho cominciato a vedere video di gente ai domiciliari che faceva il TikTok al braccialetto sulla caviglia, tra l'altro liberi tutti, no galere, no sbirri, però vederne un altro, poi il neomelodico, praticamente il mio TikTok è solo gente domiciliari di Napoli. Adesso ovviamente non voglio usare nessun tipo di offesa di connotazione geografica nei confronti dei napoletani, sono nel sud anch'io, eccetera, però vi giuro che sono tutti napoletani nel mio TikTok. E non so più cosa c'è su TikTok, perché ho solo questo tipo di contenuti nel mio per te, dovrei farmi un nuovo profilo.
Ma che fanno che i braccialetti? Scusa, per curiosità, il balletto, i check, le
no, fanno, no, fanno vedere, sono come delle storie praticamente, sono come delle storie Instagram, tu vedi il braccialetto e poi mettono una canzone in sottofondo, che di solito è o Mario Merola o comunque altri nomi melodici più moderni.
Bello. L'algoritmo di TikTok non perdona, perché sa tutto di te. Cioè, per esempio, a me ha scoperto la mia attitudine terribile al voyeurismo nelle tragedie altrui, che ovviamente le tragedie su TikTok sono molto edulcorate. Quindi se io apro TikTok mi trovo una sfilza di quindicenni incinte, oppure un sacco di gente che piange.
Sì.
E non lo so, una serie infinita di tragedie, tipo adesso per me è stato un incubo, perché c'era questo effetto che praticamente anima le fotografie,
sì,
che viene usato con la foto del nonno morto, del fidanzato morto, del genitore morto, e poi accanto viene fatto lo split con questi TikToker che piangono. Terrificante, sono ancora scossa. Perché TikTok sa tutto e lo sa che io sono a voyeur, che io sono Barbara D'Urso, che con la scusa di indagare questi fenomeni sto le ore a guardare la vita di una baby mamma. Guarda, faccio un test. Se io apro TikTok, qual è la prima cosa che mi appare? Test in diretta. Guarda la baby mamma.
Eccola.
Quando ha 20 anni ha 2 figli e il ciclo ti ritarda di un giorno. Incredibile.
Sì, è un passaggio obbligato del capire cosa succede nel mondo che sta sotto di noi a livello anagrafico. TikTok, e allo stesso tempo è anche quello più incomprensibile, perché finché parli di Twitch, che è alla fine dei conti una piattaforma sulla quale stai in diretta, c'ha un meccanismo tutto suo, c'ha dei linguaggi tutti suoi, eccetera, eccetera, ma alla fine è una piattaforma su cui stai in diretta. TikTok invece è proprio una cosa totalmente diversa, una cosa che ha una sua grammatica, un suo linguaggio, una sua estetica, è molto facile non venire mai tagati, ma allo stesso tempo è anche molto facile diventare una sensation per qualche giorno. Io stesso avevo fatto un post su TikTok quando ancora eravamo colleghi, tra l'altro.
Madonna, me lo ricordo,
in redazione.
Certo. Ma quello del succhino?
Certo, bevo il succo, ho fatto 40.000 views, 13, boh, non dico il numero perché non me lo ricordo, però un sacco di commenti di gente che diceva: immortacci tu, ma perché è diventato virale sto video? Io non sapevo cosa rispondergli, perché non lo sapevo, stavo semplicemente bevendo un succo.
Però scusa, tu adesso devi cacciare, come ho fatto io, il primo video che ti capita su TikTok, se lo apri.
Va bene. Vediamo cosa viene fuori. non garantisco. Una delle prime interviste di Maria Di Filippi.
Bello!
Amata, seguita, soprattutto dai giovani.
Sono contenta, meno male. Io sono a festa di Sanremo come spettatrice di un ragazzo che canta stasera ragazzo che frequenta Amici da 3 anni, che si chiama Alessandro.
Alessandro?
Chi è Alessandro?
Sono qui solo per guardarlo come il festival, come lo guardano gli altri.
Poi passami questo account, che sembra succosissimo.
Maria Di Filippi Official? Non credo proprio, no. Maria Di Filippi, allora, il nickname è Maria Di Filippi Official, cuore. E invece nella descrizione si chiama Maria Di Filippi, cuore, graffetta, che tra l'altro è la mia emoji preferita di questo momento, fanpage, stelline. Però ci sono solo TikTok a tema Maria Di Filippi, ragazzi.
No, sei troppo.
È fantastico. Ci sono video di Uomini e Donne del 99, l'attentato a Maria e Costanzo.
Eh sì, gli hanno fatto l'attentato, la mafia.
Ma su TikTok non me l'aspettavo di trovarcelo. Robbie Williams bacia Maria Di Filippi, il grande bluff, che chissà qual è sto grande bluff. Ah no, è il programma che si chiama Il Grande Bluff, certo.
Ma va, incredibile.
Vabbè, ve lo consiglio, sembra proprio bello. Vabbè, avevo riaperto TikTok perché ero entrato nel loop. Niente, finito.
Qua cito il celebre meme, è science gone too far. Cioè, quando ti ritrovi nei TikTok tutti a tema, Archivi De Filippi.
Esatto, il profilo Archivi De Filippi e TikTok forse sono i due mondi che si incontrano in qualche modo, no?
Sì.
Cioè, TikTok ha qualcosa di nazional popolare, perché comunque sia non è un social di nicchia, è un social per giovani, ma non è un social di nicchia per giovani, non è tipo il primo
Tumblr.
Instagram in cui metti la foto o Tumblr, è proprio una cosa nazional popolare per una certa fascia d'età. E giustamente ci puoi trovare anche Maria De Filippi, come ci puoi trovare il braccialetto per i domiciliari, come ci puoi trovare il ragazzo che ti fa vedere che ha una menomazione, ne parla in maniera molto libera.
Che sogno. Invece prima mi citavi Twitch come altra piattaforma per eccellenza dei nostri amici Zoomer. E io devo ammettere che a me Twitch annoia da morire, perché a me capirò di avere delle conversazioni tipo, boh, fai il podcast, fatti Twitch, ma a me non me va, io mi annoio.
Ma cosa ti annoia? Faccio il conduttore, cosa ti annoia di Twitch? Sentiamo.
Ma raramente sento delle cose che mi interessano. Poi appunto sarà che questo crea un circolo vizioso per cui di fatto non lo uso, non ci entro. Ecco, forse quello che io non perdono a Twitch è che mi fa sentire un po' vecchia, mi fa venire un po' di FOMO, perché tutti quei modi di dire, no? Che hanno quei giovinastri di Twitch. Io non li capisco, le emoji incomprensibili, non le capisco.
Sì.
Cioè, capisco per esempio le cose tipo scammare.
Non le capisci o non le vuoi capire? Questa è la domanda che ti
Forse non le voglio capire, mi sta a far venire dubbio. Forse non le voglio capire perché io noto in me stessa che a volte mi fa bene mantenere delle piccole sacche di luddismo in cui io non sono aggiornata. Perché non lo so, mi rassicura, non mi fa sentire vittima degli eventi e delle evoluzioni e delle tendenze.
Okay.
No? Quindi forse... può essere che io per Twitch ho un'idiosincrasia, non lo so, adesso mi sta a far venire il dubbio. Però, per esempio, una cosa che io guardo come se fosse una performance di Marina Abramovic sono le IRL a cassa accesa.
Certo.
Che è tutto un tripudio di misoginia e di mi dissocio.
Certo.
Credo in una delle ultime puntate della tua newsletter di Zio, ho visto per la prima volta quel video antologico quando rubano il telefono al gabbrone.
Ce ne sono tanti di momenti antologici col gabbrone in cui gli rubano il telefono, gli fanno delle altre storie. Lui in questo momento, o almeno prima che lo bannassero per qualche giorno, era sicuramente uno dei maggiori esponenti della categoria IRL di Twitch, ossia quelli che vanno in giro con questa cassa Bluetooth attaccata al collo dove vogliono loro e praticamente vanno in giro a rompere il cazzo alla gente, aspettano che la gente che fa le donazioni, all'interno della donazione o del sub, eccetera, metta un commento come viene ripetuto da questa cassa Bluetooth. Ovviamente il commento ripetuto da questa cassa Bluetooth molto spesso è imbarazzante, serve apposta per mettere in imbarazzo la persona, in questo caso il gabrone che va in giro. È uno di questi casi, lui, che ormai cominciava a essere mezzo famosino, era stato, non mi ricordo se era in zona Duomo, comunque cominciava a essere un attimo seguito, comunque riconosciuto in giro, ed è stato pull-upato, questo è un altro dei nuovi termini in uso.
Cosa vuol dire bullappato? Spieghiamolo a chi ci segue.
Bullappato, ecco, qua c'è tutta una terminologia da spiegare. Quando tu sei uno streamer che comincia a essere conosciuto e vai in giro, quindi hai sicuramente due telefoni, perché con uno fai il cazzo che vuoi, con l'altro streami, sei una facile preda. A quel punto arrivano quelli che alcuni definiscono maranza. Questi maranza sono un po' i tamarri che arrivano e ti fanno il telefono, ti rompono il cazzo, eccetera, eccetera. Al Gabbrone, che è questo streamer molto giovane che va in giro per Milano nel pomeriggio, nella sera, soprattutto nel weekend, è successo qualche volta, e molte volte è successo in diretta, per la gioia di freebooter, quelli che fanno le clip, che poi caricano su YouTube e fanno vedere quanto sia crudele il mondo là fuori.
Però questa cosa mi va un po' in contrasto con il safe space di TikTok. Cioè, nel senso, Twitch mi sembra un po' tipo l'amico birbantello di TikTok. È tipo il lucignolo di quel Pinocchio patatone naif che è TikTok.
Sì.
È una mia lettura di fantasia o è così?
Può essere, più che altro perché comunque il fatto di essere in diretta ti permette di fare quello che vuoi, e il momento della censura, mettiamolo così, arriva sempre in un secondo momento, perché la diretta non è controllabile. Però in realtà anche Twitch ha delle regole e delle policy molto, molto strette, perché le cose che non si possono far vedere su Twitch sono tante, e la punizione, tra virgolette, per aver infranto queste regole può passare da far buttare giù il video on demand di quella diretta fino a un permaban. Il permaban è praticamente quando non puoi mai più finire su Twitch, non puoi neanche essere citato su Twitch, nessuno può dire perché sei stato bannato, praticamente è un ostracismo.
La damnatio memoria.
È praticamente una damnatio memoria.
Ma poi la parola permaban, ma quanto è bella. Cioè, mi piace come mi piace più o meno la parola tipo maxi tangente. Oppure bancarotta fraudolenta. So quelle parole, permaban, bello.
Mi immagino così l'ergastolo del futuro. È un po' il modo per dire ergastolo nel 2100.
Un altro tema che volevo toccare è quello delle serie teen. Ho sviluppato una sorta proprio di dipendenza nei confronti delle serie teen, perché nulla mi rilassa, mi svuota l'anima e il cervello alla fine di una giornata faticosa di fare, non so, una maratona di Elite, di Scam.
Sì.
Adesso ho finito Ginny e Giorgia. E Sky is the limit in quanto studioso della Gen Z.
Mi sembrava di aver sentito Gen Z, però magari sbaglio. Zoomer,
tu studioso di Zoomer, bello, carino, studioso di Zoomer. E hai sviluppato anche una strana dipendenza nei confronti di queste serie, oppure sono l'unica che devo sentire un neurologo per quello che mi sta succedendo?
No, più che altro secondo me non sei l'unica, perché è diventato davvero un genere, cioè più gente sento della mia età, della tua età, della nostra età, più mi sembra che sia tipo una specie di guilty pleasure, quello di vedere comunque delle serie a sfondo adolescenziale, mettiamola così. Io non sono un grande fan, perché a un certo punto mi sembrano un po' tutte uguali, però l'avevo anche scritto su Zio, Scam in particolare mi era piaciuta perché è diversa dalle altre.
Scam è bellissima, dai.
Aveva un approccio di scrittura diverso, aveva un tipo di costruzione delle storie diverse, aveva cura nella scelta, che ne so, del casting, dei dialoghi, dell'arco narrativo, delle scelte musicali del tutto diverse, del tutto innovative, del tutto credibili. Finché si tratta di prodotti che sono simili a Scam e vengono, me li guardo volentieri. Tra l'altro Scam me la sono vista tutta in 3 giorni, perché non potevo fare a meno di vederla.
Sì, sì, pure.
E poi ho detto, cazzo, ma è il 2 di gennaio del 2020, tra l'altro, quindi forse è l'ultimo momento felice della nostra esistenza. Cazzo, devo scrivere di questa cosa. E da lì poi ho scoperto che Scam era tutta questa mega operazione globale, che poi in Italia aveva trovato forse la sua espressione più fortunata, una delle espressioni più fortunate quantomeno.
Beh, perché anche all'estero apprezzano Scam Italia.
Esatto, quello che avevo scoperto è che la versione italiana era tra quelle più apprezzate, tra quelle più shippate anche, perché c'è anche questa.
Ma tu chi shippi di Scam? Qual è la tua ship preferita?
A me la trama principale non dispiaceva, perché comunque sia, ossia quella tra
Eva
proprio nome dei
Giovanni.
personaggi, esatto, e Giovanni, perché la ritenevo piuttosto verosimile fra il suo essere, avere comunque un linguaggio abbastanza contemporaneo, ma allo stesso tempo innestarsi comunque all'interno del classico schema amore tormentato, non mi
Sì.
capisco, nel momento in cui non ti capisco, ti tradisco, eccetera, eccetera. Un po' mi piaceva, sì. Poi l'evoluzione dei vari personaggi, scaglionata stagione per stagione, ha dimostrato che c'erano anche altre linee narrative che valeva la pena di approfondire.
Beh, io tuttora sogno i cosiddetti Martinico, ho scoperto si chiama la ship.
Esatto, certo, certamente.
Martino e Niccolò. E ho abbastanza volato con l'amorazzo tra Sana e l'amico del fratello. Mi ricordo il nome
Certo,
dell'attore, ma non del
certo.
personaggio. Loro pazzeschi, platonismo che mi è piaciuto molto.
Molto delicato, molto delicato.
Molto delicato, è vero.
Delicatissimo.
Citando il maestro, e no, appunto mi piace perché essendo io stata una pischella romana, quando andavo al liceo mi esprimevo esattamente in quel modo con i miei amici, avevo esattamente quelle problematiche, eravamo immersi esattamente in quella realtà che a me ha fatto proprio impressione. Cioè, per me Scam è una macchina del tempo.
Però posso farti una domanda?
Sì.
C'è più Roma o più Gen Z in Scam? Voi, tu che sei romana?
Ma guarda, entrambi perché comunque c'è una romanità non da cartolina, però altrettanto verace, cioè proprio il modo che hanno di parlare tra di loro, per esempio il gruppetto di amici di Giovanni, quindi Elia, Luchino, insomma quel gruppo di amici là, è esattamente come io parlo con i miei amici di vecchia data quando li sento. Proprio in quel modo lì, e quindi io questa cosa la riscontro. Poi non ti fanno vedere il cupolone, capito? Sai le riprese classiche di serie ambientate a Roma, non ti fanno vedere il Colosseo quadrato, però io lo trovo estremamente, estremamente romano, ma romano in un modo che appunto non è fastidioso, non è cartolina e diventa poi trasversale.
Potevano farlo solo a Roma, dai. Non potevano farlo a Pesaro o Scam, perché comunque la romanità ti restituisce questa veracità, dai, parliamoci chiaro.
Eh sì, eh sì.
Cioè, io la soffro questa cosa.
Io non ne posso più, posso dire la verità. Cioè, nel senso, da romana mi fa piacere se famo una risata, mi sento rappresentata, ma io non ne posso più, cioè, mi sembra non essere mai andata via da Roma.
Perché da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Non sai che grande fortuna hai il poter dire dai, a voglia. Ma sì, qual è il cosentino più famoso d'Italia? Boh, io?
Tu!
Cioè, ti rendi conto? Con l'età abbiamo l'ex ministro dell'istruzione Giacomo Mancini. Basta. No, ce ne sono, c'è la Rodotta, Stefano Rodotta.
Ah, vabbè, dai, qualcuno c'è. O comunque, allora, io direi che abbiamo toccato i temi che ci stanno più a cuore.
Sì.
In chiusura, io volevo chiederti una cosa e poi dare una curiosità, però prima ti chiedo una cosa. Un aggettivo per descrivere i millennial e uno per descrivere gli zoomer, dopo il tuo anno e passa di osservazione.
Millennial, rancorosi,
No,
zoomer, onesti. Devo motivare?
non lo so, mi piace lasciarlo un po' così, un po' nebuloso.
Lasciamolo così, lascialo, esatto, lascialo appeso.
Ognuno ci legge quello che vuole. No, volevo chiudere questa puntata con un aneddoto che ho trovato su Wikipedia, tra l'altro non è che sta aneddoto che ho trovato chissà dove, perché praticamente la generazione Z in origine ho scoperto che si chiamava iGen, quindi da iPhone, i qualcosa.
Ah, ok.
Nel 2012 USA Today ha sponsorizzato un concorso online per scegliere il nome della generazione successiva ai millennials. Grazie ai lettori, quindi democraticamente un po' la piattaforma Rousseau, vinse il nome Generazione Z. Anche se il giornalista, qui leggo, Prusorovitz trovava il nome scoraggiante.
Sì.
Niente, questo per dire che noi adesso stiamo parlando di una definizione che è stata coniata nel 2012 dai lettori di USA Today.
Più che altro è scoraggiante perché non so come gli sia venuto in mente, ma hanno deciso di utilizzare l'ultima lettera dell'alfabeto. Forse sapevano qualcosa che noi non sappiamo e che stiamo vivendo in questi giorni.
Che è la fine di tutto, perché poi la generazione successiva è la generazione alfa. Ammazza, quindi ci avevano visto lungo, profetici, questi lettori degli USA Today. O forse banalmente era perché veniva dopo la generazione Y, viene da pensare.
Giusto, sì, però la X è stata più rilevante. E io mi ricordo la generazione X e la colloco a livello temporale solo perché c'era un programma su Italia 1 che si chiamava X Generation, se non sbaglio, con Amran Jolini, a fine anni 90. Mi pare, o generazione X.
Angolo delle curiosità, puntata di Don Matteo in cui ho recitato in giovane età, si intitolava Generazione Y e io diventavo un adolescente ribelle che rubava in casa per comprarsi dei vestiti di marca.
Speravo l'eroina, cazzo.
No, vabbè. No, un cazzo, non mi sono mai drogata in Don Matteo.
Nuda e cruda.